Salvo Vitale sull'esperienza di Radio Out qui sul territorio di Cinisi, sulla fortuna di impattato.
Radio Out sul territorio di Cinisi era una terza emittente, perché esisteva una radio Terrasini Centrale e una radio Cinisi. Era l'unica emittente che trasmetteva informazioni di un certo tipo, non faceva dediche e non faceva pubblicità. Eravamo interamente finanziati. Nacque nel momento in cui Peppino seppe che c'era disponibile un vecchio registratore antidiluviano di Radio Radicale, che non avevano a che farsene, e lo acquistammo per pochi soldi e lo piazzammo a Terrasini, perché si aveva la possibilità di essere sentiti in tutto il Golfo di Castellammare. Un'antenna comprata a cambiali, una richiesta di avere una lunghezza d'onda, a quei tempi bastava una semplice richiesta, adesso credo che ci vogliano circa 300 milioni, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo serie difficoltà per una riapertura, diciamo così, ex novo di Radio Out. E comunque quello era un tempo in cui le radio libere erano, crescevano come funghi in tutta Italia. Noi avevamo un buon contatto con Radio Sud a Palermo e con Radio Onda Rossa da Roma, che ci mandava ogni tanto registrazioni di assemblee e cose di altro tipo, e con Radio Popolare di Milano ogni tanto ci si scambiava del materiale. Addirittura ci fu un periodo in cui si creò una FRED, Federazione Radio Emittenti Libere e Democratiche, il cui segretario era Benedetto Cavataio, che era uno dei redattori della nostra radio. Quindi, voglio dire, all'interno di un circuito nazionale abbastanza aperto. Voglio dire che, fra l'altro, è il caso di ricordare che Peppino non è da considerare come uno che vive all'interno del suo paese e radicalizza il suo problema esclusivamente nella sua lotta con Badalamenti. Peppino aveva una vastità di interessi incredibili, non solo culturali. Peppino comprava giornali di qualsiasi tipo, all'interno di questi giornali identificava le notizie più interessanti, soprattutto quelle che riguardavano il mondo dei disoccupati, il mondo del lavoro, soprattutto quelle che riguardavano le aggressioni e le violenze delle forze dell'ordine nei confronti del movimento. Questo era un po' il nocciolo che faceva notizia a Radio Out. Il notiziario quindi era fatto spulciando tra i vari giornali i più seguiti, a quelli da cui attingevamo molte notizie, erano Lotta Continua, il Quotidiano dei Lavoratori, che nacque nel momento in cui nacque Democrazia Proletaria. L'adesione di Peppino a Lotta Continua risale intorno al 74, fu la conoscenza con Mauro Rostagno che entusiasmò moltissimo Peppino, il quale spessissimo scendeva a Palermo lavorando con Mauro nelle lotte dei disoccupati e nelle occupazioni di case vuote. Radio Out, diciamo che trasmetteva musica di un certo tipo, non certamente canzonette, quelle ci servivano esclusivamente per fare alcune trasmissioni come per esempio Onda Pazza. Per il resto invece si faceva jazz, musica dei Pink Floyd, musica rock di un certo livello, dei Genesis, canzoni di cantautori italiani impegnati come De André, Tino Masi, Iannacci, eccetera. Era raro che si accettavano richieste, ogni tanto qualche trasmissione di questo tipo la facevo io, ma per sfottere le radio che facevano questo tipo di operazione, del tipo, non so, la figlia del cognato del nipote dello zio Ciccio dedica questo pezzo alla figlia del cugino dello zio del papà, così. La trasmissione andava avanti in questo modo, magari ogni tanto arrivava qualche telefonata di qualcuna che voleva dedicare il pezzo e là ci sganasciavamo dalle risate. Ovviamente una delle caratteristiche per cui eravamo davvero trasgressivi erano le parolacce. Ricordo che in una trasmissione Peppino ebbe a dire: Radio Out, l'emittente da cui escono le parolacce in carne ed ossa, i bambini sono pregati di spostarsi perché possono pigliarne qualcuno addosso, allontanate i bambini dalla radio. Oppure spegnetela direttamente, perché fare satira politica, satira di costume e satira soprattutto contro il perbenismo. Il perbenismo molto diffuso nella nostra zona, perbenismo borghese, perbenismo moralistico, che era, diciamo così, quello che per alcuni versi ci faceva o ci distaccava dalla gente che ovviamente si sentiva violentata in queste cose, per altri versi incuriosiva soprattutto i ragazzi che ascoltavano magari la radio di nascosto. Intorno nell'estate del 77 fui trasferito a Terrasini e abitavo circa 100 metri dalla radio. Incontrai Peppino, con cui non ci vedevamo da un pezzo, mi invitò a lavorare alla radio. Gli dissi che ci stavo, ma a una precisa condizione, di usare soprattutto il coltello con coloro che ritenevamo i nemici del popolo, soprattutto con i mafiosi. E Peppino accettò questo tipo di cosa e fu una sorta di sodalizio, per alcuni versi direi disperato, nel voler fare lotta alla mafia. Io nel mio libro scrivo che se avessimo avuto altri mezzi avremmo potuto scegliere anche altre strade, ma allora l'unico mezzo era il microfono, e allora, non guardando in faccia niente, neanche la possibilità di irritare la suscettibilità dei mafiosi, i quali queste cose non le perdonano. Insomma, il mafioso è uomo d'onore e l'onore è onore, cioè sentirsi preso in giro, sfottuto attraverso un emittente con nome e cognome, sono cose che non si perdonano. Ovviamente non era solo il mafioso Badalamenti, era tutta la sua cricca che gli stava vicino. C'era per esempio Don Peppino Percialino, che era Peppino lo chiamava Strascina Casina, per dire un prestanome di Badalamenti, che era proprietario di una cava di Perciale. Ecco perché Peppino gli aveva dato questo soprannome di Percialino. C'erano altra gente, come per esempio un certo Giacomino Cattivo Merlo, perché soprannominato qua Malomerro. Anche i politici in genere trovavano il loro nome storpiato e le loro frasi, che spesso volte noi registravamo registrando i consigli comunali, proprio che diventavano oggetto di satira. Quindi in questo tipo di cose, in cui si rideva spesso, Peppino spesso portava, diciamo così, la nocciolina o la ciliegina da mettere sulla torta, cioè portava delle notizie di prima mano che probabilmente riusciva a sapere attraverso sue amicizie particolari a Cinisi, e su queste ricavavamo la trasmissione. La trasmissione era quasi interamente improvvisata, tranne magari un'individuazione che spesso volte veniva fatta al momento, altre volte magari decisa qualche ora prima, dei pezzi che avessero un minimo di relazione con ciò di cui ci stavamo occupando. Il sindaco convoca il consiglio comunale a mezzanotte per discutere alcuni emendamenti al piano di fabbricazione. Però lo convocava a mezzanotte appositamente, perché tra questi emendamenti c'era all'ordine del giorno lo spostamento del campo sportivo in un'altra zona. Il campo sportivo era di una zia del vice sindaco, che noi chiamavamo Franco Maneci, si chiamava Maniaci comunque, era del PC. Voglio dire, però, quindi passata a mezzanotte un minuto, quel consiglio comunale scadde, era decaduto, passati 5 minuti. Allora la canzone inevitabile era 5 minuti, 5 minuti ancora di Peppino De Capri. Molto interessante, un'onda pazza che io spesse volte amo far sentire, che poi posso dare in CD, in cui essenzialmente le musiche sono tutte western con non pistolettate, e oggetto della denuncia è la costruzione di una sorta di villaggio turistico che avrebbe dovuto aver luogo sotto l'aeroporto di Punta Raisi e che si chiamava Z10. Gli azionisti di questo villaggio erano in gran parte legati al mondo mafioso, il più noto era un certo Pino Lipari, Peppino la individuò già nel 78, ma è stato arrestato l'anno scorso come il ministro dei lavori pubblici di Bernardo Provenzano, cioè un ruolo fondamentale e importantissimo. E dietro questo progetto c'erano 6 miliardi della cassa del mezzogiorno, che non esitammo allora a sputtanare, immaginando che questo villaggio Z10 fosse una sorta di villaggio indiano, dove c'erano tutti i capi delle grandi tribù, cioè dei mafiosi, e dove il capo dei capi era Tano Seduto, cioè Tano Badalamenti, che gestiva questa faccenda. Queste sono alcune esperienze così che mi vengono in mente. Si potrebbe parlare di tante altre cose. Spesse volte Onda Pazza era anche proprio improvvisata con strumenti, mandolino, chitarra, cioè dal vivo, anziché trasmettere musica registrata, magari un bottiglione di vino e giù di là a divertirci. Cioè era un momento che poi mandavamo in replica, la facevamo il venerdì sera, la mandavamo in replica la domenica alle 12:30, che era il momento in qui tra l'altro era anche più seguita. Devo dire che nei momenti di maggiore successo Onda Pazza addirittura era sentita nei bar a tutto volume con grandi incazzature dei mafiosi, manco a dire. La mattina in cui venne trovato il corpo di Peppino, improvvisamente trovammo il lineare della radio spaccato, cioè non si poteva trasmettere. La sera prima funzionava. Come era successo questo non lo so. So solamente che da casa mia, da dove si vedeva la radio, vide arrivare i carabinieri che aprirono la radio con una chiave. Mi precipitai per dire: ma avete un mandato di perquisizione? Non l'avevano. Chi vi ha dato questa chiave? Era quella dell'impastato. Come che loro sapevano che era quella dell'impastato, non lo so. Arrivarono, presero una matassa di filo di cavo telefonico, perché era uguale a quello che usciva dalla macchina di Peppino e che era il filo che Peppino usava per collegare l'altoparlante con cui si facevano i comizi. Però per i carabinieri era il filo che era servito per fare l'attentato. Non si sa come attraverso un cavo telefonico possa passare corrente, ma nella loro impostazione questo è altro. Vabbè, facemmo allora una sottoscrizione per riaprire la radio. Riuscimmo a raccogliere allora in tutta Italia 700.000 lire, cifra grandiosa. Riparammo il lineare e da quel momento iniziò, diciamo così, una forma molto ma molto più violenta di trasmissione. Avevamo un morto, quindi non guardavamo niente. L'idea è allora una trasmissione che era una sorta di sostitutivo di Onda Pazza, che si chiamava La Stangata. Stangata da Orbi, ovviamente, con nome e cognomi molto più diretti. Radio Auto continuò a trasmettere sin all'estate del 1980 e poi morì. Direi ci fecero morire. Come diciamo in siciliano, cufeto du carbone, cioè con il carbone abitualmente si spegne con il suo stesso fumo occupandolo con un panno. E in che senso? Nel senso che ci ritagliarono attorno una sorta di, come si dice, di campagna diffamatoria, con il divieto ai ragazzi di frequentare la nostra radio, dicendo che eravamo pervertiti, drogati, terroristi e tutto quello che ci si poteva buttare addosso. Ma a parte il fango della gente, cominciarono a nascere moltissime difficoltà, perché non avevamo una lira, non c'era possibilità di rinnovare né i mezzi né il patrimonio discografico e niente altro. E un paio di compagni emigrarono in cerca di lavoro in Germania e diciamo così quella che era la redazione venne meno. Ecco, diciamo così che la radio è morta per estinzione naturale, se preferisci. E ovviamente è un'esperienza che oggi, vista a 20 anni di distanza, non perde la sua attualità, soprattutto per la controinformazione, cioè per la capacità che a suo tempo avevamo, diciamo così, desunto da Peppino, di individuare notizie scottanti, notizie che ufficialmente non si potevano dire e di dirle comunque senza alcuna paura. Beh, era un coraggio che per alcuni aspetti abbiamo pagato.